sono tutti sono Roberto Draiocca, direttore dell'area cultura Beni, e assieme alla redazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane vi proponiamo una riflessione in questo speciale su Tisha B'Av. Abbiamo qui con noi il professor Dario Anni, anglista dell'Università Ca' Foscari di Venezia, già presidente della Comunità Ebraica di Venezia e già assessore alla cultura dell'Ucraina. Allora, Amedeo Spagnoletto, direttore del Museo Italiano a Ferrara, Giambino Gabbo della Comunità di Firenze, docente del Collegio Rabbinico Italiano. Grazie per essere intervenuti. C'è un sottofondo che disturba.
Guarda, allora facciamo così, che io parlo esclusivamente quando, perché sono in un posto dove c'è un sottofondo musicale.
Metti in muto, Amedeo, per favore. Stasera e domani è Tisha B'Av, il 9° giorno del mese di Av. È il giorno che ricorda la più grave delle sventure del popolo ebraico, segnando la fine dello Stato ebraico e quindi l'inizio dell'esilio e di tutte le conseguenti sventure che sono cadute addosso al nostro popolo. Si usano in questo giorno parecchi segni di grave lutto, dal digiuno completo di 25 ore circa, le sinagoghe sono parate a lutto, la preghiera è al buio e la preghiera è scandita da letture di elegie molto, con melodie molto tristi, ispirate alle due distruzioni del Tempio di Gerusalemme. La prima avvenuta per mano dei babilonesi nel 586 avanti l'era volgare e la seconda ad opera dei romani per mano di Tito nel 70 dell'era volgare. Questa data, il 9 del mese di Av, Tisha B'Av, è divenuta nella cultura ebraica una data anche per altre catastrofi nazionali. Già gli antichi testi rabbinici attribuiscono a questa data cinque disgrazie. La prima è già nella Torah. In questa notte viene deciso che i nostri padri non entrassero in terra di Israele dopo la fallita missione degli esploratori. Il tempio fu distrutto la prima e la seconda volta. A Betlemme capitolò l'ultimo tentativo di rivolta contro i romani e Gerusalemme fu rasa al suolo per ordine dell'imperatore Adriano nel 135. Non sorprende quindi, dato il peso di questa tradizione, di vedere nel Tisha B'Av il giorno del tormento del popolo ebraico, di trovare le medesime tendenze in età successiva. Tanto è che la cacciata degli ebrei dalla Spagna del 1492 viene collocata ugualmente al 9 di Av. Fatta questa premessa, noi abbiamo nel calendario ebraico alcuni digiuni, alcune date che evocano dei momenti tragici della nostra storia. I digiuni più importanti sono quelli del 9 di Av e quello del Kippur, il giorno in cui ci vengono perdonati e rimessi quei peccati commessi nei confronti del creatore. Questo in qualche modo ci conferma che il giorno di Kippur è una giornata paradossalmente molto religiosa, eppure è paradossalmente una ricorrenza molto sentita da quegli ebrei meno osservanti e meno attaccati alle tradizioni religiose. Invece Tisha B'Av, che ha una valenza prettamente storica e nazionale e che in qualche modo dovrebbe afferire di più a una identità, a una dimensione laica, e spesso un giorno dimenticato. Come vi spiegate questo paradosso? Dario Carimani.
Non ci avevo mai pensato, a dire il vero, però hai ragione. A Kippur ci si va volentieri, a Tisha B'Av un po' meno, anche se Tisha B'Av ha una dimensione mistica tutta sua ed è molto commovente, sicuramente più commovente di Kippur. È vero però che, per quel che mi riguarda, Kippur è anche considerato dagli ebrei un giorno di incontro. Una volta all'anno si può andare al Tempio, non costa molto. Sarò molto franco ovviamente in quello che sto dicendo, ci si ritrova con gli amici, ci si confronta, ci si saluta, si espia e si sa che 25 ore dopo si ritorna alla vita di sempre. Kippur è un incontro collettivo, come sappiamo, ed è anche una presa di coscienza individuale sulle proprie trasgressioni, sulle proprie manchevolezze, ma se ne esce puri. E si ricomincia da capo, impuri per tutto il resto dell'anno, diciamo così. Tisha B'Av non è così. Tisha B'Av, intanto con alla luce delle candele e poi al buio, quasi non ci si guarda in faccia. Si è tristi per l'accadimento storico, si rivive, come tipico dell'ebraismo, un passato vissuto da altri che diventa un passato nostro, che assumiamo come nostro. E però Tisha B'Av ci costringe a riflettere sull'esilio, che come ha detto Rav Della Rocca non è solo l'esilio dopo la distruzione del Tempio, ma è l'esilio come destino del popolo ebraico, come cifra fondamentale della storia ebraica. La storia ebraica è costellata di esili, è un esilio, è tutta un esilio, da Adamo ed Eva a Noach che va nell'arca, al dopo distruzione della Torre di Babele che diventa esilio e dispersione. L'Egitto ovviamente, il deserto dopo l'Egitto, la Spagna che hai ricordato e anche Israele. Perfino Israele è un esilio in attesa di tempi messianici. Siamo in una condizione di vita esiliata. Tisha B'Av ci fa pensare a questo ed è triste. E diciamo anche che noi non vogliamo pensare a questo. Noi non vogliamo pensare al fatto che la nostra vita sia una vita di esilio. Noi non vogliamo pensare che tutta la mia famiglia, i miei figli, anche il futuro, si sia svolto, si svolga, si stia svolgendo e si svolgerà in esilio. Per cui cerchiamo di dimenticarlo e quindi cerchiamo di dimenticare Tisha B'Av. Tisha B'Av ci fa pensare a tutto questo. Quello a cui noi non pensiamo, però, è che nella storia dell'ebraismo, della cultura ebraica, l'esilio, la galut, forse è meglio chiamarla, perché l'esilio segna proprio etimologicamente un'esclusione, un essere fuori piuttosto che un essere dentro, La Galut è anche rivelazione, è It Galut, cioè lo dice l'etimologia, e c'è un rapporto fra l'esilio e la rivelazione, fra l'esilio quindi e la conoscenza. Noi attraverso l'esilio conosciamo noi stessi, noi con Tisha B'Av ci ricordiamo dell'esilio, ma ci ricordiamo anche che l'esilio può essere produttivo, che l'esilio ci può aprire delle strade. È un vuoto l'esilio, dobbiamo riempirlo. Ed è bellissimo un midrash che, come dire, mi avete insegnato voi, non voglio fare sfoggio di cultura, il midrash delle tavole della legge, che mentre Dio le consegna a Mosè, Dio tiene due palmi da una parte delle tavole, Mosè tiene gli altri due palmi e al centro ci sono due palmi vuoti. Il vuoto, lo dice anche il Maharal di Praga, il vuoto è il vuoto del patto, in cui si forma il patto fra Dio e l'uomo. Allora il vuoto è anche Tisha B'Av. Il vuoto è quel segno dell'esilio che ci fa prendere coscienza del fatto che dobbiamo riempirlo il vuoto, riempirlo con la nostra attività, con le nostre modalità di essere ebrei, ma di esserlo. Il vuoto è una presenza in assenza, è una presenza in distanza, è una presenza per perdita. Abbiamo perso, dobbiamo riacquistare. C'è l'assenza, dobbiamo trasformarla in presenza. Dobbiamo lavorare tutto il tempo. Ecco perché a Tisha B'Av al Tempio ci andiamo malvolentieri. Perché Tisha B'Av ci ricorda che dobbiamo impegnarci. Mi fermerei qui.
Grazie. Dario, ecco, Amedeo, torneremo su questo tema dell'esilio, scusa l'altro, il professor Carimani ha scritto dei saggi molto preziosi, molto interessanti, la lunga ombra dell'esilio, e ci hai assunto anche molto bene alcuni passaggi fondamentali di un'opera di André Neve, il Pozzo dell'Esilio, che poi la rivisitazione della grande opera del Maharal di Praga e del servizio del suo esilio. Però Amedeo, vorrei che tu ci ritornassimo alla domanda che ho fatto all'inizio, questa differenza di vissuto che gli ebrei hanno con il Kippur rispetto al Tisha B'Av.
Allora, io non so se inconsapevolmente o consapevolmente, però paragonare Tisha B'Av a Kippur è un po' stride, è un po' una contraddizione in termini, perché se anche inconsapevolmente, io credo gli ebrei riescono ad avere la consapevolezza di far distinzione tra quello che è una mitzvah citata nella Torah, prevista nella Torah come quella di Kippur e quella di Tisha B'Av. Se non l'hanno consapevolmente presente chi lo vive oggi, noi siamo la conseguenza e il risultato di 2000 anni di storia in cui questo processo si è sedimentato. Quindi secondo me, mettere a paragone Kippur con Tisha B'Av non è possibile in termini, ovvero che le nostre comunità dal punto di vista religioso sono il risultato di un sentimento che hanno prodotto e provato le persone che vi appartenevano per 2000 anni. Non dobbiamo vedere la comunità di oggi, ma essenzialmente nel corso dei 2000 anni è ovvio che Kippur, mitzvah prevista dalla Torah, ricorrenza fra le principali descritte dalla Torah, operano una suggestione molto più grande che Tisha B'Av, che come sappiamo invece è di istituzione rabbinica. Detto questo, poi ci stanno tanti altri aspetti che le distinguono, e alcune le ha dette Dario molto bene. La dimensione di Tisha B'Av completamente privata, Tisha B'Av è paragonabile a un lutto, e tutti i riti che noi facciamo durante il lutto li facciamo anche durante Tisha B'Av, nella dimensione più privata possibile. Non è un caso che uno entra dentro un tempio, come ha detto giustamente Dario, ha ricordato te, all'oscuro, ma poi si mette da una parte, quasi che facesse una tifillà comune, con Mignan, ma d'altronde è come se la facesse singolarmente a casa. Ecco, questa dimensione privata invece è del tutto assente in Kippur, in cui è vero che esiste l'idea della Teshuvah, ma è una Teshuvah aggregata, e il bisogno di comunità è qualcosa che rappresenta un po' tutte le comunità ebraiche. Ecco, e quindi è ovvio che anche la persona più laica, come diceva Dario, sente la necessità di recarsi al Tempio di Kippur, perché si aggrega a un presente che è quello che decide lui, ma un passato che è il retaggio familiare, trova una tradizione lì, a Kippur. Invece a Tisha B'Av no, sarebbe qualcosa che deve vivere singolarmente, e questo è un primo punto. Il secondo, quello che ha detto Dario, mi sembra assolutamente pertinente, ovvero che a Kippur, finite le 25 ore, uno si sente davvero che ha risolto i suoi problemi. A Tisha B'Av, quando finisce Tisha B'Av e ti guardi dietro, non trovi altro che rovine. Il Tempio è comunque distrutto. L'uscita degli ebrei dalla Spagna è comunque distrutto. Per quanto riguarda invece, come ultimo punto, l'idea che è propria di Tisha B'Av, dell'esilio, delle disgrazie, eccetera, della situazione... Scusate, adesso sentite, c'è un treno a Freccia Rossa che sta partendo, questo non ve lo posso togliere come sottofondo, ma adesso è finito. E come ultimo punto volevo sottolineare questo, e di Tisha B'Av, la dimensione dell'esilio. In fondo, una persona che vive in una comunità da decine, se non centinaia di anni, come cosa che ci contraddistingue specialmente qui in Italia, tende a voler rimuovere la sua esistenza di esiliato. E quindi quello che glielo ricorda, quanto più sei lontano dal mondo ebraico e integrato nella società, quindi laico come diceva Roberto, tanto più questa dimensione di esiliato tu tendi a perderla. E invece ti senti integrato nella società e quindi è proprio ciò che tu vuoi quasi rimuovere. Mentre la dimensione di Kippur è la dimensione ebraica, dell'ebreo come religione, la dimensione nazionale e di esilio la perdi completamente a Tisha B'Av. Quindi credo che tutto torni, non c'è una contraddizione così forte dal punto di vista dei riti che vengono praticati.
Sì, diciamo che da queste considerazioni diciamo dobbiamo in qualche modo dedurre che la condizione dell'ebreo diasporico diventa una condizione direi ontologica, cioè c'è una sorta di assegnazione di consapevolezza che siamo ebrei dell'esilio, e quindi il nostro rapporto con Eretz Israel e diventa un rapporto in qualche modo affievolito per certi aspetti. La prima spiegazione di Amedeo mi convince poco, perché se il motivo fosse quello che chi pure la mitzvah della Torah e Tisha B'Av no, allora gli ebrei dovrebbero in qualche modo vive molto di più lo Shabbat, che è sicuramente una ricorrenza anche molto più accentuata.
Sì, ma torna a quello che ha detto Dario. Sì, chi sì. È che non riconosce, non accetta di sacrificarsi 25 ore durante l'anno rispetto a sacrificarsi 54 settimane, a volte 54 giorni durante un anno? È chiaro che uno, come tutti quanti noi, siamo disposti fino a un certo punto, chi più e chi meno, e poi metti lo stop. Ma questo a tutti i livelli. Anche il rabbino capo di Israele a un certo punto mette lo stop. Bisogna capire dove metti l'asticella.
Sì, questa è, diciamo, una spiegazione. Potrebbe esserci anche che nella parte più profonda della coscienza ebraica il giorno di Kippur è il giorno in cui noi abbiamo ricevuto la Torah, per cui è come se l'ebreo anche più distante avesse la Torah dentro se stesso. Ritornando al tema dell'esilio, negli anni 50, soprattutto in Israele, gli anni dopo la creazione dello Stato, c'è stato un movimento di opinione non indifferente che proponeva addirittura di abolire Tisha B'Av, quantomeno di dimezzare il digiuno o di attenuarne le manifestazioni di lutto, visto il risultato raggiunto della ricostruzione dello Stato di Israele, quindi la cessazione parziale della diaspora ebraica. E qual è allora il senso di questo lutto oggi? Tu, Dario, accennavi appunto che si può essere in esilio anche essendo in terra di Israele. Che cosa puoi dire più su questo?
L'esilio è una condizione esistenziale. Possiamo fingere di non essere in esilio quando siamo nella diaspora, ma se siamo onesti, per quanto ci dia fastidio, per quanto ci disturbi, siamo in esilio sempre. E sono in esilio anche in Israele perché i cabalisti hanno elaborato quella teoria della Shevirat HaKelim, della frammentazione, che è anche quello un esilio, cioè un esilio della Shekinah, anche concepito quando il popolo è in esilio, la Shekinah lo segue, è l'esilio di Dio addirittura. Cioè l'ebraismo non rifiuta l'esilio, e lo si sente, lo si vede come un dato negativo, totalmente negativo. È un dato esperienziale. E non si vede perché in Israele non debbano ripensare al loro esilio. Non sentirsi compiuti, arrivati, presenti. C'è anche lì un'assenza. O ci sono tante assenze. La teoria della Shevirat HaKelim, frammentazione dei vasi cosiddetta cabalistica, prevede che si possa ricomporre il tutto, ricomporre l'equilibrio, che si possa riparare il tikkun attraverso il ritorno, la teshuva, attraverso il pentimento. Ecco che torna utile di nuovo Kippur. Tisha B'Av ci rende consapevoli di questa rottura e ci disturba, come diceva anche Rav Spagnoletto, certamente ci disturba. È una rottura a cui noi non vogliamo pensare. Io non voglio pensare di dover finire il mio percorso perché l'ho interrotto restandomene in Italia, per capirci, o per altri motivi, per incompletezza, per averot di vario tipo. Più ci sentiamo compiuti e perfetti, e più siamo felici, più siamo soddisfatti. Ma è interessante vedere come però Tisha B'Av sia legata a Pesach. A me piace moltissimo quel canto, quella nella liturgia di Tisha B'Av, che è il Manishtanah, Manishtanah Laila Azeh Mikol HaLelot, come se fossimo a Pesach. Solo che a Pesach è un Manishtanah che insegna ai figli, che passa la tradizione alla generazione successiva e via dicendo. A Tisha B'Av è invece la lamentazione su ciò che è stato e sulla rottura, sull'incompletezza, sull'assenza. Eppure il legame fra Tisha B'Av e Pesach ha una sua logica. Pesach è l'uscita dalla schiavitù e quindi verso un altro esilio che però prelude alla terra promessa, all'arrivo in terra promessa. Tisha B'Av invece è l'esilio puro, è l'inizio dell'esilio, è l'inizio del dolore. Sembra che i Rabbanim abbiano voluto dirci: ci sarà come per Pesach un'uscita da questa schiavitù, dipende da te. Cioè Tisha B'Av ti fa prendere coscienza di un percorso che forse hai fatto a metà, hai fatto in parte o non hai fatto per nulla, e che è invece davanti a te e devi completare. Mi piace moltissimo anche questo rapporto che è stato impostato fra Tisha B'Av e Pesach, perché è un rapporto nel tempo. Sappiamo che l'ebraismo si cura ben poco dello spazio e molto di più del tempo, della trasmissione nel tempo anche della propria cultura e della propria tradizione. Smetto poi penso sempre ai monumenti che la cultura occidentale esalta e che l'ebraismo non esalta per nulla, e l'ebraismo ai suoi monumenti non ha dato nessuna importanza, vi ha rinunciato, non gliene è importato nulla, li ha persi tutti. Abbiamo perso le tavole della legge, la tomba di Mosè, abbiamo perso l'Arca Santa, abbiamo perso il santuario, abbiamo perso i due templi, abbiamo perso tutto, non ci importava nulla. Naturalmente sono state distruzioni, sono state perdite, sono ora delle assenze anche queste, ma delle assenze che noi dobbiamo supplire, cui dobbiamo supplire attraverso il tempo e nel tempo, attraverso la nostra azione nel tempo, e Tisha B'Av questo ce lo sta dicendo.
E questa dialettica che tu giustamente ricordi e sottolinei, che è molto ben espressa da questa regia, qual è la differenza da questa serie in cui si mettono in contrapposizione l'uscita dall'Egitto e l'uscita da Gerusalemme, Tisha B'Av, è anche evidenziata dal fatto che non casualmente il giorno della settimana in cui cade Tisha B'Av è lo stesso giorno della settimana in cui cade il primo giorno di Pesach, per cui tutta la storia dell'uovo sodo che mangiamo prima di prendere il digiuno questa sera e nella sera del 7, della cena di Pesach, questa circolarità dell'uovo che chiama appunto questa dialettica molto viva tra esilio e redenzione. E Amedeo, tu che cosa dici? Dai, io ha parlato molto di questa centralità dell'ebraismo nel vivere una sorta di monumento invisibile, cioè noi abbiamo in qualche modo vissuto come ebrei molto più tempo senza il Tempio che col Tempio di Gerusalemme, cioè abbiamo la tradizione orale, lo studio, la preghiera hanno in qualche modo sostituito un tempio tangibile. Eppure però noi preghiamo 3 volte al giorno affinché il tempio venga ricostruito. Ecco, in questo senso, come si può dire che l'ebraismo è una religione del tempo, dello spazio? Soprattutto in Tisha B'Av è molto evidente questo concetto. Lo spazio ha una sua sacralità. Cosa intendiamo oggi per la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme? Non ti sentiamo?
Sì, adesso mi dovresti, adesso mi sentite, giusto?
Adesso ti sentiamo.
Sì, allora ripeto dall'inizio: certamente la dimensione dello spazio, quantunque a livello filosofico, può avere una scarsa importanza, tuttavia la dimensione dello spazio è quella entro la quale noi conduciamo la nostra vita comunitaria. Il Tempio stesso viene definito Mikdash Meat, cioè piccolo santuario, quindi si parte dal piccolo santuario per ambire alla ricostruzione in generale. Ma volevo soffermarmi sulla domanda che hai fatto a Dario, perché c'è un precedente illustre rispetto alla possibilità di ridurre la portata di Tisha B'Av. Il Talmud ce lo racconta che un giorno beccarono Rabbi Yehuda Hanasi che si faceva il bagno di Tisha B'Av e che quindi da un certo punto di vista pensava che bisognasse ridurre i rigori di Tisha B'Av e ne nacque un confronto serrato tra lui e gli altri maestri. Ovviamente Rabbi Yehuda Hanasi partiva dal presupposto che le condizioni erano mutate, era un momento di grande concordia con la romanità, lui, Antonino, parlavano, discutevano, trovavano consenso, riuscivano a dare al popolo ebraico una possibilità di sopravvivenza, poi non così accia rispetto a quello che succedeva in Eretz Israele. Ma gli altri rabbini gli hanno detto con fermezza: no, guarda che che la direzione che stai prendendo è la direzione sbagliata, i rigori di Shabab devono essere mantenuti. Allora, rispetto a questa prospettiva che proponeva Dario, interessantissima, che non è soltanto l'elegia Manish Tanna che voi ricordavate, ma anche un'altra del Khalil ancora più bella e più intensa, altrettanto intensa e forte, che è l'Eshtukad Begirbi, cioè sento un fuoco che mi invade nel momento in cui penso all'uscita dall'Egitto e sento invece una grande disperazione quando invece esco da Gerusalemme, che è un po' la stessa cosa, ma con un ritmo molto più serrato dell'elegia Manish Tanna. Allora, qui si tratta che nel momento in cui uno esce dall'Egitto entra dentro la storia, una storia che comincia lì e termina con la geulla finale. Ora, è tutta puntellata di momenti belli e di disgrazie. Ora, questo puntellamento, possiamo avere l'illusione in certi momenti, possiamo avere l'illusione, forse negli anni 50, l'illusione l'aveva provata pure nel 600 Shabbat Zevi, il quale aveva fatto diventare un giorno di festa. Quindi momenti in cui l'illusione, possiamo essere colti dall'illusione per cui la storia sta terminando, oppure siamo a un apice, a un vertice di armonia, di energia, e che quindi non c'è ritorno ad aspetti negativi della storia. E beh, quello ha un suo momento, che è il momento d'arrivo, cioè la geulah finale. Tutto ciò che c'è in mezzo può essere ondivago, può essere fatto appunto da vertici e da grandi cadute. E allora per questo certi Shabbat, ogni momento in cui invece proviamo l'illusione che la storia sta terminando, oppure stiamo vivendo un momento magico e noi saremmo portati a ridurre lo spessore, il rigore di Tisha B'Av, ecco che il Talmud ci dice che pure le persone più alte, pure le persone più chachamim come Rabbi Yehuda Hanasi, può essere colto da questa illusione. Sta al popolo ebraico, al consesso dei maestri, al consesso delle persone che hanno coscienza e competenza a riportare alla propria sfera e alla propria condizione il popolo ebraico. Quanto invece, ovviamente, la dimensione della dimensione tempo e spazio del popolo ebraico, io rispetto a questa idea che famosa di Heschel, io direi che esiste una sintesi, non esiste una esclusione del tutto degli spazi, perché se escludessimo gli spazi totalmente, a cosa giungeremmo? Giungeremmo a una vita religiosa del tutto personale, singola. Escludendo tutti quanti gli spazi giungeremo a che pure la sinagoga, pure il tempio, il Bet HaKnesset non avrebbe nessuna ragione d'esistenza. E invece noi partiamo dal Bet HaKnesset per crescere in che direzione? In direzione dell'obiettivo che ci siamo dati, l'obiettivo che ci ha dato Kadosh Baruch Hu nel momento in cui ha fatto il Mishkan, punto.
Sì, il lutto per noi ebrei è anche una forma di resilienza. Sappiamo il famoso racconto di Napoleone che passò con un suo aiutante davanti a una sinagoga a Parigi il giorno di Tisha B'Av, vide gli ebrei seduti per terra nel Bet HaKnesset che piangevano e si lamentavano, chiese al suo aiutante di cosa si trattasse, questo gli disse: stanno celebrando in nome di Abbe la distruzione dell'antico tempio di Gerusalemme. E Napoleone disse al suo aiutante: un popolo che piange in questo modo la distruzione del centro religioso spirituale, non dopo così tanti secoli, non potrà mai essere distrutto. E oggi questo lutto, queste manifestazioni che noi ancora facciamo, soprattutto in un periodo come questo molto particolare di dispiegazione e di crisi, che senso ha tutto questo lutto? C'è in qualche modo qualche significato di resilienza anche oggi in queste forme di lutto, Dario?
Non, al momento, come dire, non mi viene nessuna risposta. È una domanda che lascerei aperta perché Tisha B'Av, come molte altre occasioni dell'ebraismo, è un momento di crisi, è una situazione di crisi. E credo che la situazione di crisi sia fatta per mantenere la crisi, ossia per porti di fronte alla crisi e porti gli interrogativi che la crisi ti impone e provare a risolverli. Io mi permetto di riprendere quanto ha detto la Spagnoletto, giustamente, non esiste tempo senza spazio, non esisterebbe la vita, e non è vero che lo spazio non esiste nell'ebraismo e che non gli diamo nessuna importanza, assolutamente non sarebbe possibile. Però sicuramente l'ebraismo è un percorso, e già dire, usare il termine percorso implica pensare allo spazio. Però mi viene in mente il primo comandamento: io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto dalla schiavitù d'Egitto, dalla terra d'Egitto, dalla schiavitù. E cioè, noi siamo in eterno, ci si ricorda in eterno che noi siamo usciti dalla schiavitù, che noi siamo usciti da un esilio per entrare forse in un altro esilio. L'ebraismo secondo me è questo, il desiderio di costruzione, di ricostruzione del tempio è un po' come l'idea messianica, è un percorso che sappiamo di avere di fronte, che abbiamo il dovere di cercare di portare a termine, che non sapremo se ce la faremo, forse no, non è umano riuscire a raggiungere la completezza, però dobbiamo fare questo percorso, dobbiamo percorrere questa strada. E Tisha B'Av, a mio modo di vedere, come Pesach, segna il momento del ricordo e della presa di coscienza del ricordo. Cioè Tisha B'Av ci costringe a ripensare alla nostra storia, che è stata storia di sofferenza da cui siamo usciti, da cui stiamo tuttora cercando di uscire. E la parte, come dire, lieta del lutto, del post-lutto, è un po' la speranza, è un po' credere nella prendere coscienza del dolore, prendere coscienza della necessità di superare il dolore e di attivarci, cioè di non lasciarci vivere passivamente, atarassicamente, per cercare invece di produrre felicità, o di produrre felicità nell'ebraismo, ovviamente.
Allora, in Tisha B'Av certamente c'è un elemento di resilienza. La resilienza è, intanto all'interno della stessa giornata, i maestri hanno speso canto inchiostro per raccontarci e per dirci attraverso il Midrash che a Tisha B'Av nasce pure il Mashiach. Non l'hanno detto così a caso, l'hanno detto perché quel giorno, nel momento in cui proviamo lutto, d'altronde però sappiamo che è garantito il futuro, è garantito un futuro che non è soltanto, come diceva Dario, un percorso, ma è garantito anche un arrivo. A Falpisci Tuammea, anche se tarda, però arriveremo all'arrivo. Questo è un primo punto. L'altro elemento di resilienza ce lo racconta, per esempio, una famosissima Mishnah del Trattato di Tanit, che dice che non c'erano giorni più belli per Israele che quelli di Kippur. Di nuovo rimette a paragone il mese di Tishri e quello di Av, il giorno di Kippur e il 15 di Av, quello che viene generalmente conosciuto come Tu B'Av. Non è un caso che sei giorni dopo Tisha B'Av gli ebrei festeggiavano il momento più lieto, quello in cui la speranza la si poteva toccare con le mani, non soltanto con un sogno, quello del Mashiach, che arriverà presto, forse è nata a Tisha B'Av, forse arriverà, ma una cosa molto più tangibile: donne, ragazze e ragazzi che si prendono per mano e decidono presto di sposarsi e di avere figli e formare una famiglia ebraica. Cosa c'è più resilienza di quella che arriva 5 giorni dopo Tisha B'Av? Finisce Tisha B'Av e dopo 5 giorni si fanno gli engagement, dopo 5 giorni si fanno i fidanzamenti. È più la resilienza del popolo ebraico, è quella che vede un futuro, il fare nuove famiglie ebraiche. Av rappresenta il lutto, ma rappresenta pure l'impegno, che deve essere in questo senso un impegno contemporaneo, di formare nuove famiglie ebraiche. quello è l'apice della resilienza, forse molto più che l'aspetto, che l'aspettare il Mashiach.
Sì, abbiamo visto questo stretto legame tra distruzione e liberazione, e dice Abramo, ci insegna che la rovina, la catastrofe, non è mai definitiva, è il punto più basso della caduta, diviene anche l'inizio di questa risalita. E direi, ma io, come il popolo ebraico, ho provato come la vita, la morte, la gioia e il dolore, non sono mai momenti staccati, e proprio nel momento in cui la morte e la distruzione sembrano prevalere, la tradizione ebraica ci indica sempre la strada per far emergere la vita. Questo è anche dice abbiamo un giorno di grande dolore, ma si trasforma già dal primo pomeriggio della giornata di domani come un giorno di speranza, di consolazione e di redenzione. E per questo voglio concludere ricordando un'antica consuetudine degli italiani di conservare la candela alla cui luce stasera leggeremo il libro delle Lamentazioni per accenderci i lumi di Hanukkah, cioè la festa della inaugurazione del Tempio di Gerusalemme profanato dai greci. Quindi quella piccola fiammella che accompagna i nostri momenti più sciagurati è la stessa che dà luce ai nostri momenti più lieti, e questa associazione paradossale tra Hanukkah, la festa che celebra la riconsacrazione del Tempio di Shabbat, il giorno che ne ricorda la distruzione, può essere capito ricordando che proprio come ha ricordato il Spagnoletto, nel giorno di Shabbat nasce il Messia, simbolo della liberazione e della redenzione. E quindi c'è questo verso di Isaia di gioire per Gerusalemme tutti coloro che per Gerusalemme sono in lutto, perché chi fa lutto per Gerusalemme ha il merito di vedere la gioia. E quindi un po' per gioire bisogna vivere anche il lutto, per costruire le seconde tavole bisogna portarsi anche i cocci delle prime tavole e non buttare niente, anche quello che c'è più scomodo. Grazie molte a Spagnoletto, grazie molte al professor Carimani, e speriamo che già da questa giornata non dobbiamo più fare il Tisha B'Av.
Roberto, posso?
Certo.
Una parola sola. Mi ricorda mia moglie che nella tradizione di famiglia sua, sefardita, la candela di Tisha B'Av viene usata a Pesach per la ricerca del Hametz. Di nuovo un collegamento tra l'esilio e la liberazione dall'esilio.
Bellissimo, molto bello. Molto bello. Grazie.
Grazie a voi.
Arrivederci.